ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento pomeridiano con l'approfondimento su Radio Vaticana Italia. Stefano Sparro per la regia, Adriano Vitali ci segue invece per la parte tecnica. La puntata di oggi si apre parlando di quella che è l'emergenza da Covid. In particolare prendiamo spunto da quanto deciso in Israele dal governo, che ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l'epidemia, un lockdown che durerà 3 settimane, a quelle che sono le informazioni che sono arrivate, e avviene in un periodo delicato per Israele, per la vita sociale in Israele, in quanto è un periodo in prossimità di diverse festività e tra l'altro una misura che ha suscitato delle discussioni anche per quello che è il forte impatto economico che si attende sul paese, e anche da un punto di vista lavorativo sono molte le preoccupazioni. Per sapere un po' da fonti dirette come si sta muovendo Israele in questa emergenza, tra l'altro non è l'unico paese a aver prolungato o aver nuovamente dichiarato il lockdown, un altro grande paese che ha deciso nuovamente di ricorrere a misure drastiche è l'Indonesia, per il numero crescente di contagi. Noi abbiamo in collegamento telefonico gradita ospite Kalanit Goren Perry, che è la direttrice in Italia dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. Grazie per essere con noi e bentrovata.
Grazie, buongiorno, shalom.
E saluto anche Fausta Speranza, giornalista di Vatican News, una voce nota su queste frequenze, che è stata diverse volte in Israele come inviata e per visitare il paese da un punto di vista lavorativo. Signora Kalanit Goren Perry, direttrice Kalanit Goren Perry, intanto un suo commento su quelle che potrebbero essere, diciamo così, ripercussioni negative della decisione di un lockdown su quella che è l'economia e anche la vita sociale. Ho detto prima sia per quanto riguarda le imminenti festività potrebbero esserci dei problemi, ma il governo israeliano stima anche delle forti perdite per una decisione che per molti versi è coraggiosa in questo periodo.
Guarda, il senso è sempre di responsabilità del governo israeliano, come adesso appena sarà il ebreo capodanno fra una settimana e poi le altre feste ebrea, che insomma sempre come per cristiani il Natale, Pasqua e altre feste, e quindi per evitare fare il crescere il coronavirus di più cerchiamo il modo di andare più avanti, quindi contenere, quindi perciò il governo israeliano ha deciso questa cosa, e così potremo, quando sarà possibile e più presto, accogliere i turisti italiani il presto più possibile.
Quindi potrebbe non essere, diciamo così, negativo aver scelto un periodo in cui ci sono molte festività.
Esatto.
Potrebbe, diciamo così, avere un impatto inferiore sull'economia rispetto a quello che si teme.
Sì, infatti veramente quella misura è sempre per una... Per contenere e per trovare, risolvere insomma questo problema.
Senta, il turismo in Israele, ovviamente in tutto il mondo il turismo ha subito un calo. In Israele, sì, in questo periodo di emergenza sanitaria anche il turismo ha avuto delle ripercussioni, le avete sentite?
Sì, guarda, purtroppo il crisi con il turismo per ora Israele non è aperta, ma diciamo che anche la cosa bella che il turismo è domestico e adesso è cresciuto tantissimo, quindi sempre come qua in Italia penso la stessa cosa, in questi tempi sempre cerchiamo come promuovere e come fare in questo settore turistico, quindi in Israele per ora è un grande successo. E poi il nostro messaggio, il mio messaggio per gli italiani, che Israele sta nel cuore, e noi mantenere questo positivo, come si dice, tendenza che abbiamo in questi anni.
Solitamente è molto forte il turismo italiano verso Israele?
Sì, molto, tipo questo anno, l'anno scorso era un picco di 200.000 turisti italiani e tutti i settori, anche pellegrinaggi generali, leisure, quindi veramente quasi diciamo 30% di più crescita rispetto al 2018, quindi la tendenza, e io sono sicura quando l'Italia sarà aperta torniamo di nuovo questi numeri.
Fausta Speranza, che ha avuto occasione di visitare diverse volte Israele, voleva intervenire con una domanda.
Allora, innanzitutto direi che se parliamo di dati, sì, ci sono questi 4.000 casi di contagio giornalieri e quindi sono tanti, Israele diciamo corre ai ripari, però dobbiamo ricordare che il paese da quando è scoppiata la pandemia ha avuto 1.100 persone decedute, che significa un tasso bassissimo di mortalità. Ovviamente ogni vita umana, per carità, è un dramma, però in termini di cifre si tratta di un dato molto molto basso. Questo significa che comunque Israele si muove molto in prevenzione perché non siano saturati gli ospedali, perché non ci siano difficoltà. Detto questo, direi che nei giorni scorsi si è svolta in Europa la giornata della cultura ebraica, una giornata seguita di solito, quest'anno in qualche modo è stata seguita persino di più, visto che è stato tutto organizzato dal punto di vista ovviamente online, quindi in streaming e tutto, però c'è stata una grandissima risposta in Italia, non solo in Europa, quindi vorrei chiedere alla direttrice se davvero nel momento, come dire, di chiusura, però Israele si è sentito aperto al mondo e in contatto con l'Europa, in particolare promotrice di questa giornata, forse come mai.
Bravissima, esatto, queste sono veramente le mie parole, perché insomma questa giornata della festa delle culture ebrea qui in Italia penso che ha avuto grande successo, e anche io con i giornalisti, con i trade, sempre chiedono e cercano le cose nuove di Israele, la cultura ebraica, quindi perciò veramente, come ho detto prima, Israele è sempre nel cuore, quindi sempre aspettiamo aspettiamo sempre per i turisti, e quindi mettiamo anche questo, veramente questo content tutto ebreo anche di Israele.
Ecco, direttrice Kalanit, c'è un'altra circostanza. Oggi è stato annunciato il lockdown che entrerà in vigore dalle 14 del 18 settembre, quando inizia proprio anche il Rosh Hashanah, il Capodanno. Ma oggi c'è anche un altro dato di cronaca, che è quello che il primo ministro Benjamin Netanyahu vola a Washington e per firmare domani mattina alla Casa Bianca questo accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. In qualche modo ci saranno voli che, come il primo della scorsa settimana che ha inaugurato il tutto, grazie a questi accordi, voli da Tel Aviv negli Emirati, che sorvoleranno anche l'Arabia Saudita. Quindi un ennesimo elemento, come dire, che ci parla di apertura, di nuovi contatti, di normalizzazione di scambi in questo momento in cui il mondo è un pochino come dire, molto mortificato nelle relazioni proprio internazionali, in termini di voli e in termini di contatti e di scambi. Giusto, anche questa è una circostanza particolare.
Wow, questa è veramente una bellissima notizia e bellissima idea per Medio Oriente, e poi veramente noi anche cerchiamo sempre come sviluppare cooperazione, e certamente nel senso turistico, economico, eccetera, e con le nuove paese, e veramente momenti storici. Sono sicurissima che quando sarà possibile per accogliere turisti di quelle paesi tipo Emirati, Bahrain, eccetera. E veramente momenti per me personalmente molto bellissimi. E sì, aspettiamo per la cerimonia a Washington tra poco.
Direttrice Kalinit Goren Perry, ancora un'ultima domanda, se lei ha un po' di tempo ancora a disposizione. Il Fausta Speranza ha citato questi accordi di normalizzazione che rappresentano veramente un segnale di svolta, immaginiamo con delle ripercussioni anche sul piano dei flussi turistici e comunque dello scambio di persone a livello regionale. Come si vive in Israele questo periodo, come si è vissuto anche questo periodo di pandemia, che abbiamo letto ha spesso spinto anche a iniziative di collaborazione a livello regionale, anche con una collaborazione tra medici israeliani e medici palestinesi che ha avuto luogo. C'è uno sforzo comune nel contrasto di questa emergenza sanitaria?
Penso di sì, ma come sono direttrice del settore turistico non sono abbastanza conoscenza come funziona, ma comunque sì, questi accordi di fare normalizzazione tra i paesi vuol dire cooperazione di tutti i settori, anche mentre ovviamente la pandemia.
Grazie davvero, direttrice Kalanit Goren Perry. Forse Fausta Speranza voleva fare una considerazione.
Sì, un elemento diciamo di curiosità. Israele, sappiamo, è molto all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia. Al momento si prevedono 3 settimane di lockdown, poi scatterà quello che è stato definito il piano semaforo, così l'ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid Ronny Gamsu, e significa in sostanza stabilire restrizioni in base al tasso di contagio nell'area di residenza, quindi verde, arancione o rosso a seconda del livello di contagio della zona. Questo può incuriosire, vediamo un po' tutte le aree del mondo, perché no, anche in Italia, perché effettivamente è molto pesante il lockdown ed è sarebbe molto opportuno anche per l'economia e per tutto calibrarlo in base alle zone e non dappertutto uguale, ma in base alle necessità.
Assolutamente, grazie Fausta Speranza. Io ringrazio la direttrice in Italia dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, Kalanit Goren Perry. Ovviamente i migliori auguri per le imminenti festività e la speranza che davvero si possa riprendere a muoversi, a viaggiare e a visitare i paesi in tutto il mondo in sicurezza in un prossimo futuro. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie mille, Sharon.
Allora, e noi andiamo avanti, Fausta, perché abbiamo ancora tanti dati che riguardano il coronavirus nel mondo. I contagi ormai hanno superato i 29 milioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato il fatto che si sia toccata la cifra record di quasi 308.000 in 24 ore. Negli Stati Uniti la situazione è molto difficile, abbiamo parlato anche dell'Indonesia come paese che ha messo in lockdown la capitale Jakarta. In India la situazione è molto difficile. A tutto in questa situazione ovviamente il grande protagonista è il vaccino, che viene cercato in più paesi, molti paesi anzi sono al lavoro. Sembra però che questo lavoro di ricerca non sia proprio sviluppato sulla base di una cooperazione piuttosto quanto a livello individuale tra i vari stati. Nicoletta Denti, corresponsabile del programma Salute Globale della Society for International Development, in collegamento telefonico. Ben trovata Nicoletta Denti, grazie per essere con noi.
Grazie per avermi invitato e ben trovati anche a voi.
Nicoletta Dentico ha pubblicato di recente un articolo che metteva un po' in guardia da quelli che sono i rischi di questa corsa individuale al vaccino. Quali sono in sintesi, se ce li puoi riassumere?
questa corsa individuale al vaccino non è altro che la prosecuzione della gestione individuale nazionalistica dell'epidemia che abbiamo riscontrato dall'inizio appunto dell'emergenza Covid-19. Il problema sta nel fatto che oggi questa gara, che è veramente una competizione piuttosto scomposta, piuttosto caotica, fa sì che vari nuclei di ricerca, che evidentemente vedono la collaborazione fra pubblico e privato, siano diciamo ognuno a competere con l'altro, perché la questione non è solo avere il vaccino contro Covid-19, ma chi lo avrà per primo, perché chi avrà per primo guadagnato questo podio del primo vaccino contro Covid pare che abbia guadagnato molto di più che il rimedio contro SARS-CoV-2, ma una posizione di dominio, una capacità di affermazione scientifica e geopolitica senza pari. Quindi c'è una valenza che va oltre la ricerca scientifica in questa gara, in questa corsa al vaccino che vediamo.
E non è tanto una corsa ai profitti da parte delle singole case farmaceutiche quanto una, diciamo così, una competizione vera e propria a livello internazionale tra stati per guadagnare posizioni geostrategiche importanti.
Esistono i due livelli, c'è la competizione tra gli stati, per cui noi ci ritroviamo da una parte Donald Trump, che ha annunciato che grazie alla superiorità tecnologica americana sarà possibile annunciare e licenziare questo vaccino il primo di novembre, cioè due giorni prima dell'appuntamento elettorale delle presidenziali americane. Abbiamo dall'altra parte Xi Jinping, che sta usando il vaccino per negoziare accordi di accesso con i paesi dell'Asia, anche per calmarli rispetto a tutta la questione molto rovente del mare della Cina, ma lo fa anche con l'Africa, lo fa anche con l'America Latina. Da una parte quindi c'è questa contesa, questa guerra fredda sanitaria che purtroppo Covid-19 ha scatenato tra Cina e Stati Uniti, ma dall'altra parte poi c'è anche evidentemente la gara tra le grandi colossi del farmaceutico che in questa occasione, fra virgolette, trovano l'opportunità di una storia aziendale, perché è la prima volta che il mondo si trova sguarnito di un rimedio contro una patologia che colpisce su scala globale, e quindi chi ottiene il brevetto su quel vaccino ha in mano anche le sorti di una conoscenza che viene poi gestita in maniera proprietaria, appunto attraverso il brevetto. E questo i governi lo permettono, anche se c'è molto finanziamento pubblico nella ricerca scientifica privata, ma le regole del gioco sono quelle fissate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sostanzialmente privatizzano la conoscenza, e non sembra che nessuno le metta in discussione per questa storia.
Nicoletta Dentico, Fausta Speranza voleva intervenire.
Allora, diciamo che sicuramente la problematica c'è, bisogna distinguere però i piani, perché forse, lo dico un po' simpaticamente ma provocatoriamente, c'è un livello di globalizzazione che un po' può salvarci. Intendo dire che c'è la gestione quindi dei governi, indubbiamente, degli stati che cercano di appropriarsi del brevetto per utilizzarlo in un modo o in un altro, ma c'è anche tutta una realtà scientifica, cioè tutto il mondo scientifico, che in realtà ha una sua logica di globalizzazione. Cioè, sappiamo, se andiamo a vedere in molti di questi centri di studi, poi ci sono scienziati da tutto il mondo, molti dialogano, forse in alcuni contesti è un po' più difficile, però veramente dappertutto c'è una simpaticamente una contaminazione poi di contributi che davvero potrebbe rendere difficile questa gestione così nazionalistica di un eventuale brevetto. Non so, mi viene in mente per esempio che siamo in un periodo di transizione, ma di fatto la Brexit si è fatta, quindi Londra è uscita dall'Unione Europea, però a Cambridge stanno studiando in particolare su questo brevetto, sul vaccino, tutti gli scienziati europei in collaborazione, esattamente come era un anno fa, perché ancora ancora non si è disgregata questa collaborazione che c'era.
Nicoletta Dentico, insomma, non c'è una collaborazione internazionale tra stati, ma una collaborazione internazionale tra cervelli. Potrebbe essere un bene questo contro il pericolo di un possesso nazionalistico del vaccino.
Questo sicuramente gli scienziati, la scienza vuole collaborare, vorrebbe collaborare ancora di più, e ci sono state anche proposte concrete per fare in modo che ci fosse la massima condivisione anche della conoscenza attualmente esistente per poter produrre e sviluppare il miglior vaccino possibile. La scienza tuttavia va anche detto in maniera molto realistica, gli centri di ricerca sono spesso nelle mani di privati, dei grandi colossi appunto farmaceutici, i quali non gestiscono il brevetto a livello nazionale, essi lo gestiscono a livello globale, nel senso che sono loro i detentori del brevetto, e gli stati per accedere a quel brevetto hanno procedure molto complesse, molto difficoltose. Solo alcuni riescono a spuntarla, cioè gli stati del primo mondo, mentre per i paesi del terzo mondo, i paesi meno avanzati, avere la possibilità di utilizzo di un brevetto farmaceutico è una sfida che ormai già conosciamo dai tempi dell'HIV-AIDS. È una assoluta salita vertiginosa, salita in difficoltà.
E questo ci porta veramente a quella che sarà poi la grande incognita, una volta che un vaccino verrà sviluppato, insomma, ci si chiede come verrà poi distribuito, no? Perché non è non è soltanto la possibilità di averlo per tutti, ma anche i tempi in cui questo raggiungerà tutti quanti nel mondo.
Sì, l'OMS ha stabilito un programma che è assolutamente senza precedenti di riuscire a produrre, a distribuire 2 miliardi di dosi di vaccino entro il 2021. Quando parlo dell'OMS sto parlando del programma di collaborazione internazionale, l'unico che esiste, COVAX, quello che questa nuova organizzazione che è stata messa in piedi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale, Gavi e CEPI, che sono due realtà pubblico-private, l'Unione Europea, per cercare di produrre vaccini a un prezzo accessibile che possa poi anche essere distribuito ai paesi a medio e basso reddito. Quindi 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Nel frattempo i paesi ricchi si sono già accaparrati 2 miliardi di dosi di quelle che saranno invece prodotte sia in Stati Uniti che in Europa, quindi c'è un fortissimo accaparramento di dosi. Soltanto in Inghilterra, l'Inghilterra da sola si è già prenotata 340 milioni di dosi di vaccino, e attraverso questa facility, questa strumentazione internazionale, questa collaborazione internazionale, finora sono riuscite a spuntarne soltanto 300 milioni di dosi per tutto il sud globale. Quindi, come Nature raccontava una decina di giorni fa, c'è un'arrampicata assolutamente scomposta e diseguale che rimarca lo stesso destino, pare, di disuguaglianza che segna purtroppo la nostra contemporaneità. Il vaccino sembra rappresentare un cambio di rotta.
E soprattutto questo è un problema se si considera che i tempi della vaccinazione non sono stretti. Non è che trovato il vaccino e distribuito una volta si riesce a sconfiggere il virus. Ci vogliono sicuramente più tappe e anche più vaccinazioni. Molto brevemente, che siamo in chiusura.
Sì, questo dipende da quale tipo di vaccino vincerà la prima corsa, la prima gara. Ci sono varie tecnologie in campo, dipende poi da anche quale sarà il procedimento, il metodo per la distribuzione del vaccino, ci vuole una catena del freddo oppure no. Ci sono tutti i criteri per poter portare questo vaccino nei paesi dove non ci sono sistemi sanitari, dove non esistono quelle strutture che invece noi conosciamo nei paesi industrializzati.
Insomma, ci sono ancora
incognite non risolte.
Esatto, tante incognite non risolte, che forse sarà bene che i nostri, le nostre autorità sanitarie risolvano prima di arrivare al dunque. Grazie davvero Nicoletta Dentico, responsabile del programma Salute Globale della Society for International Development. Grazie per essere stata con noi. Grazie a Fausta Speranza, giornalista di Vatican News, intervenuta nella trasmissione di oggi, e ovviamente a Stefano Sparro e Adriano Vitali per la parte tecnica e per la regia. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui, ma rimanete in collegamento perché tra pochi minuti siamo di nuovo con voi.